Una caratteristica saliente della letteratura medica nella prima età moderna è la grande varietà dei generi di scrittura, indicata dai titoli stessi delle pubblicazioni. Se confrontiamo una bibliografia, scusate, una bibliografia della fine del Cinquecento, come la Biblioteca Medica di Lecoq, con repertori più tardi, possiamo notare una nuova tendenza a raggruppare le opere non più soltanto per argomento, per esempio De Peste, o per settori disciplinari, dea anatomica, chirurgica, eccetera, ma anche in base a una varietà di generi distinti. Già Israel Spaak, nel suo Nomenclator Scriptorum Medicorum, un'altra bibliografia del 1591 fornisce una prima catalogazione degli scritti di medicina per generi, elencando, non li leggerò tutti, li vedete sullo schermo, aforismi, compendia, consilia, epistole, lexica, observationes, paradoxa, questiones, contradictiones, controversie. E questo criterio di catalogazione per generi verrà mantenuto e sviluppato nei repertori, nelle bibliografie del Seicento. Alcuni di questi generi, come per esempio gli aforismi, sono evidentemente ripresi dall'antichità classica, dal modello ippocratico. Altri sviluppano forme emerse per la prima volta in medicina nel Medioevo come i consilia. Altri ancora sono sostanzialmente nuovi, come epistole e observationes mediche e anatomiche. Accanto ai tradizionali commentari, tractatus, eccetera, troviamo voci inedite, per esempio epigrammata medica o satire mediche. Voci che possono suscitare sorpresa, ma che erano del tutto appropriate in un'epoca in cui le ricerche di medicina e storia naturale richiedevano forti competenze filologiche, in realtà non erano proprio possibili senza competenze filologiche, ed erano strettamente associate alla pratica delle lettere. Devo sottolineare che satira in questo caso significa, viene usato da Frankenau, un medico tedesco che insegnava medicina a Heidelberg negli anni 60-80 del Seicento, nel senso di miscellanea, quindi non ha necessariamente il senso che gli attribuiremmo noi oggi. Ed è un senso che lui riprende dall'antichità, quindi c'è un modello classico naturalmente. Vi è ovviamente un forte rapporto tra queste nuove forme di scrittura medica e la cultura letteraria e umanistica del periodo. Nello stesso tempo, mi sembra importante riconoscere che queste forme vanno considerate nella loro specificità, non tanto come generi letterari, ma più propriamente, credo, come generi epistemici, cioè nuovi modi di scrivere legati a nuovi modi di indagare e conoscere l'esperienza del corpo e della malattia. Come i generi letterari, i generi epistemici sono convenzioni testuali, dal profilo chiaramente riconoscibile, sappiamo tutti in genere riconoscere un genere, che si tramandano di generazione in generazione. Quel che li contraddistingue nel mare magnum delle forme di scrittura è lo scopo di esprimere e comunicare un contenuto di natura cognitiva. Dall'enciclopedia al saggio, dal trattato al commentario, dall'almanacco alla raccolta di ricette, i generi epistemici sono quei tipi di testi che si sviluppano in concomitanza con le pratiche cognitive, ed è il legame con la pratica che voglio sottolineare. Da queste pratiche sono plasmati e a loro volta le plasmano e le indirizzano, orientando selettivamente l'attenzione per gli oggetti di ricerca. Studiando i generi epistemici mettiamo a fuoco il rapporto tra le forme di scrittura e le pratiche di ricerca e trasmissione dei saperi. Il mio contributo oggi offrirà uno sguardo d'insieme sulle varie forme di scrittura medica in età moderna Esplorerò innanzitutto l'utilità del concetto di genere per capire le dinamiche di conservazione e mutamento culturale. Passerò poi a descrivere quel che vecchie e nuove forme di scrittura medica fra 5 e 600 ci dicono delle caratteristiche peculiari della medicina di questo periodo. Io credo ci dicano veramente tanto, è molto importante guardare a questo aspetto. E infine metterò a fuoco alcuni generi, teoremata, problemata e paradoxa, con cui i medici di età moderna diedero forma scritta all'atto cognitivo del teorizzare e soprattutto, in presenza di un'ortodossia dominante e di censura, in presenza di ortodossia e di censura per teorizzare in modo innovativo. Come ricordava giustamente, e lo ringrazio, il professor Prandi, io sono una storica dell'osservazione, fondamentalmente, mi sono sempre interessata all'osservazione e in questo caso ho pensato, benissimo, vediamo invece la teoria, no? Ho cercato un po' di cambiare registro. Ma innanzitutto, cosa sono i generi? Strumenti essenziali delle pratiche letterarie, tanto del leggere quanto dello scrivere, i generi sono categorie simultaneamente ethic ed enic, per usare una distinzione antropologica usata dagli antropologi, cioè sono categorie ethic perché sono usate appunto da storici antropologi, da noi studiosi, nello studio delle culture, enic perché anche e soprattutto sono categorie native, direbbero gli antropologi, cioè usate dai soggetti stessi, usate più o meno consapevolmente da chiunque legga o scriva. Davanti al foglio di carta o allo schermo del computer dobbiamo tutti affrontare una scelta ineluttabile. In che genere scrivere? Un romanzo? Una memoria? Una lirica? Una monografia? Una recensione? Un articolo peer-reviewed? Come sa ogni aspirante scrittore, è una scelta emozionante e gravida di conseguenze. Un certo grado di quel che potremmo chiamare consapevolezza del genere e sensibilità al genere è un bagaglio, non ci pensiamo, ma è un bagaglio indispensabile ogni qualvolta partiamo per quel viaggio infinitamente affascinante che è l'esplorare la scrittura, i suoi spazi di libertà e i suoi limiti. Non scriviamo mai a mani nude. Ammiro Monsieur de Buffon che si metteva i polsini per scrivere. Questo lusso è un simbolo, scriveva Flaubert a Georges Sand. Le manchette di Buffon simboleggiano il corredo culturale che portiamo inevitabilmente, che ce ne rendiamo conto o no, all'atto dello scrivere. Riceviamo in eredità i generi di scrittura del nostro tempo, proprio come ne ereditiamo i codici di abbigliamento. Di questo corredo i generi sono parte essenziale. Come definire un genere di scrittura? La migliore definizione che conosco viene dallo storico della letteratura Franco Moretti. Una forma che dura nel tempo, ma sempre solo per un certo tempo. Una sorta di giano morfologico, con una faccia rivolta alla storia e l'altra alla forma. Il genere è il protagonista di quel livello della storia culturale dove flusso e forma si incontrano. Dove flusso e forma si incontrano. I generi come punto d'incrocio, non so cosa sia successo, ma torniamo indietro. Cos'è successo? Ho toccato qualcosa che non avrei dovuto toccare. Grazie. Scusate. Dove flusso e forma si incontrano. I generi come punto d'incrocio di storia e morfologia. Chiaramente qui c'è un'influenza implicita, esplicita del formalismo, no? Mutamento e stabilità, variazione e ripetizione. Una definizione storicista e formalista nello stesso tempo che mette a fuoco, che io trovo utile, perché mette a fuoco la fondamentale utilità dei generi per capire le dinamiche di innovazione e conservazione nella cultura scritta. E questo ovviamente è un problema fondamentale per la storia della scienza, per la storia di tutte le scienze. Cambiamento e innovazione, come avvengono? I generi sono assimilati ma anche costantemente trasformati da chi li usa. Un drammaturgo può scegliere di comporre una tragedia o una commedia, proprio come uno studioso, uno di noi, può scegliere di scrivere una monografia oppure un saggio. Le nostre scelte come studiosi sono piuttosto limitate quanto ai generi. O in alternativa, e molto molto più raramente, possiamo cercare di creare una forma radicalmente nuova. Nonostante siano l'oggetto di una miriade di atti individuali di revisione, adattamento e trasformazione, i generi tendono ad essere strutture piuttosto stabili e in certi casi presentano una straordinaria capacità di durare nel tempo. Questo vale per i generi letterari come per i generi epistemici. Ci sono naturalmente generi epistemici che hanno avuto vita breve o comunque limitata. Pensate per esempio a Natività e Decumbiture, due generi importanti dell'astrologia medica, che persero senso con il tramonto della disciplina. Durarono per qualche secolo comunque, stiamo parlando di tempi lunghi, molto lunghi. Ma ci sono anche generi epistemici di stupefacente longevità, come l'aforisma, il commentario è un genere ubiquito praticamente, la ricetta farmaceutica, anche questa, una vitalità straordinaria, per menzionarne solo alcuni, generi la cui vitalità si estende dall'antichità all'età moderna e oltre. La teoria dei generi letterari ha sottolineato la funzione normalizzante dei generi, vale a dire il modo in cui contribuiscono a stabilizzare e riprodurre comunità e istituzioni sociali. E questo solleva la domanda per tutti noi storici della letteratura, della scienza, della medicina: come viene incrinata ed erosa la forza normativa di generi ben stabiliti? La storia della cultura è profondamente, diremmo, path dependent, dipendente dal percorso che si è seguito fino allora. Una volta presa una direzione è spesso difficile invertirla. Ma gli esseri umani sono capaci di quel che il fisico Richard Feynman chiamava perfectly reasonable deviations from the beaten track, deviazioni dalla strada battuta perfettamente ragionevoli. E queste deviazioni dalla strada battuta conducono alla creazione di nuovi generi. La genesi, trasformazione e scomparsa di generi epistemici rivelano profondi mutamenti nei modi di pensare individuali e collettivi. I generi epistemici riflettono gli abiti mentali, tracciano per così dire le strade che la mente è abituata a percorrere nella ricerca di conoscenza, ma possono anche indicare una nuova inclinazione intellettuale, un mutamento nel gusto o nella preferenza per certi modi particolari di conoscere e quindi nuovi valori e priorità epistemiche. Con questo in mente, passiamo a una panoramica dei generi della medicina in età moderna. Cosa ci dice questo sguardo d'insieme sulle sue caratteristiche centrali? È uno sguardo d'insieme inevitabilmente, come dire, selettivo e riduttivo, perché uno scopo veramente sarebbe uno scopo troppo vasto per un intervento come questo. Ad ogni modo, vi sono cinque tendenze macroscopiche che possiamo notare immediatamente e che voglio sottoporre alla vostra attenzione. Attenzione. Innanzitutto vediamo subito la coesistenza di generi ereditati dall'antichità e dal Medioevo. Per un'età che si definisce come rinascenza dell'antico, anche e soprattutto in medicina, non può stupire il revival di generi ippocratici come l'aforisma, ma anche e soprattutto l'enorme diffusione del commentario su modello galenico, soprattutto quindi modello greco e greco-arabo. Quel che è meno ovvio, o almeno è stato meno notato, è la straordinaria importanza che mantengono certi generi medievali, come gli antidotari farmaceutici, i regimina sanitatis e soprattutto i consilia, un genere quest'ultimo che resta vitale per tutto il Seicento. L'influenza, i consigli evidentemente nascono in un contesto di stretta, di forte influenza del diritto sulla medicina nelle università medievali, e questa influenza del diritto sulla medicina permane nei titoli di età moderna che ricalcano i generi della letteratura giuridica, come per esempio decisiones mediche e pandecte mediche. Questo ci invita, secondo me, questo tratto dei generi di questo periodo, ci invita a non sottovalutare, al di là della retorica del Rinascimento, la profonda continuità che la medicina di età moderna mantiene con la medicina medievale come elaborata nelle università. In secondo luogo, la rapida crescita di generi legati alla comunicazione epistolare fra medici, volta a stabilire reti di corrispondenti con cui condividere informazioni e descrizioni di casi. La crescita esponenziale della comunicazione scientifica nella prima età moderna è stata ampiamente documentata nel caso della storia naturale, ma a questo processo contribuì molto anche la medicina. Del resto naturalisti e medici erano spesso la stessa persona, come indica lo sviluppo di nuove forme di scrittura quali le epistole mediche o le observationes mediche. In quanto convenzioni testuali comunemente accettate, i generi hanno di per sé natura sociale. Contribuire a un genere significa entrare o almeno chiedere di essere ammessi in una comunità. Come strumenti di community building, quindi, epistole ed observationes segnalano una trasformazione decisiva della res publica medica in età moderna, non più divisa in circoli ristretti basati sul comune background accademico, ma proiettata su base assai più ampia grazie allo sviluppo di una rete di contatti scritti tra i medici paneuropea. Terzo punto, questo è il punto che io ho studiato soprattutto, accanto ai generi tradizionali, la nuova centralità della pratica medica, accanto ai generi medievali tradizionalmente dedicati all'aspetto pratico della medicina che già esistevano, come per esempio i manuali di pratica o le raccolte di experimenta, fioriscono nuovi generi, nuovi importanti generi, curationes, observationes, casus, historie. Nel caso dell'anatomia troviamo un titolo che sottolinea l'importanza della ricerca in quanto pratica assidua, exercitationes, titolo scelto non a caso da William Harvey. Questi nuovi generi segnalano l'inedita importanza assunta in questo periodo dall'osservazione, sia nella pratica medica e anatomica, sia nel dibattito fra i medici. C'è un quarto e peculiare aspetto, molto affascinante, secondo me, della cultura medica della prima età moderna che emerge da una panoramica dei suoi generi. Una nuova propensione, direi quasi una predilezione, per il limitato, il provvisorio, il transitorio, piuttosto che per il definitivo, il risolutorio, il sistematico nell'ambito della conoscenza, che per esempio nel Medioevo si esprimeva nel genere della summa. È indicativa a questo proposito la voga umanistica per forme di scrittura liberamente miscellanee e selettive, di cui è esempio il saggio, la forma creata ed amata da Montaigne. Se è vero che in medicina i generi che tendono al ponderoso, al pesante, al prolisso, come il commentario o il trattato, non scompaiono affatto, ed anzi restano estremamente importanti, è pur vero però che accanto a loro vediamo emergere opere che dichiarano francamente già dal titolo il loro carattere di work in progress o di annotazione occasionale, come è il caso degli adversaria, intesi come note o memoranda informali, pensate che Morgagni sceglie questo titolo per la sua opera, o dei dichiaratamente modesti schediasmata, dal greco schediasma, che significa capriccio, cioè una scrittura estemporanea, a braccio, un capriccio dell'intelletto, per così dire, e non ho bisogno di ricordare a chi si occupa di letteratura l'importanza del capriccio nelle arti e in musica, nelle arti, ma anche in letteratura in questo periodo, nella storia dell'arte fondamentalmente. Questa tendenza ad articolare e veicolare la conoscenza in modo informale e leggero è chiaramente legata ai due aspetti che ho già elencato prima: l'importanza dell'osservazione della pratica osservativa, con il suo inevitabile coinvolgimento nella natura frammentaria dell'esperienza, e l'interesse per la circolazione dell'informazione, o in altri termini per quelle forme di conoscenza che possono viaggiare facilmente, il che ovviamente, viaggiare, favorisce selezione e brevità rispetto a una esaustività ponderosa. E infine, ultimo punto, l'assenza di un paradigma dominante, in senso cuniano naturalmente. E quindi possiamo parlare, io credo, di un carattere non paradigmatico della medicina di età moderna, specialmente nel Seicento, caratterizzata da quel che Anne Blair ha chiamato pluralismo cognitivo, la coesistenza di diverse teorie e paradigmi indicata dalla presenza di generi come contraddiscenza medica, controversie, disputationes mediche, doctrinarum differentiae. Anche qui ci sono antecedenti medievali, naturalmente, che però andavano nella direzione della conciliazione di queste differenze. Pensate al conciliator di Pietro d'Abano. Ora invece non c'è tanto più questo tentativo di conciliazione, ma di mettere in evidenza la pluralità di teorie. Accanto a voci che suggeriscono il tentativo di affermare certezze dottrinali come dogmata medica, che troviamo però anche paradoxa medica, il genere che nei secoli XVI e XVII, come vedremo, ritornerò sui paradoxa, è spesso usato per sfidare l'opinione dominante. Molto è stato scritto sui generi legati all'osservazione nella medicina di età moderna, decisamente meno su quelli legati alla teoria. Ed è appunto su questi ultimi che vorrei soffermarmi brevemente nella parte finale di questo intervento. Se cerchiamo voci per la scrittura di teoria nelle bibliografie mediche, nelle seicentesche, troviamo ben poco. E questo è molto interessante, a prima vista, osservazione tante, veramente tante. Se cerchiamo la voce teoretica medicina, per esempio nella biblioteca medica di Martin Lippen del 1679, una bibliografia molto importante, il lemma teoretica medicina contiene solo un piccolo numero di opere. E sono in realtà la maggior parte opere classici arabi medievali, più alcune opere moderne appartenenti al tipo del compendio, ma si tratta di 5 o 6 opere in tutto, quindi una voce estremamente limitata. Troviamo però, sempre in Lipenius, la voce teorenata, ma anche in questo caso il numero di opere pubblicate sotto questo titolo è piuttosto limitato. Il termine teorema ha una lunghissima storia che risale all'antichità. Il suo nucleo semantico originale era centrato, stranamente per noi, è una cosa che ci stupisce, non sulla teoria ma sull'osservazione, data la sua derivazione etimologica dal verbo teoreo, osservare, esaminare. Così teoremata, spesso usato al plurale, aveva nell'antichità una varietà di significati che potevano comprendere tanto oggetti osservati che idee astratte, che speculazione. Nella tarda antichità troviamo il termine usato quindi per indicare promiscuamente talvolta quel che noi chiameremmo osservazione e talvolta quel che noi chiameremmo teoria. Interessantissimo, perché ci dice che in realtà la distinzione fra osservazione e teoria, come la tracciamo noi, non esisteva ancora, o esisteva in altri termini. E solo nel Medioevo, quando il termine ricorre nei titoli di opere di filosofia e teologia, che il significato teoretico e speculativo di teoremata sembra aver prevalso sull'accezione osservativa. Già nel Medioevo e ancor più nella prima età moderna, il termine teoremata è spesso associato a problemata, talvolta i due sono usati come sinonimo. Anche i problemata, come genere, risalgono, come ben noto, all'antichità. Il loro archetipo molto importante sono i problemata pseudo-aristotelici, strutturati come una serie di domande e risposte concernenti la spiegazione causale di fenomeni comunemente noti. Sin dall'antichità i problemata come genere includevano tanto questioni filosofiche che mediche e i problemata medici sembrano essersi evoluti sostanzialmente come un genere didattico, formulato come domande rivolte da uno studente a un docente con relativa risposta, e questo è il modello che troviamo per esempio nelle Questiones Salernitane. Nel tardo Medioevo e in età moderna il successo del genere sembra dovuto al suo carattere di concisione enciclopedica, la sua abilità di contenere, cito, quasi tutta la filosofia in forma abbreviata, sono parole di Pietro d'Abano, l'autore di un fondamentale commentario trecentesco ai problemata aristotelici. Nel Cinquecento la voga dei problemata è legata all'apprezzamento delle loro caratteristiche di brevità e varietà, il multa breviter scire, sottolineato da un autore del testo. Ma la ragione principale della popolarità del genere in questo periodo è un'altra, ed è importante, è molto interessante, il fatto che il formato dei problemi tra domanda e risposta forniva un'alternativa attraente alla questio scolastica, strutturata rigidamente come ragionamento sul ragionamento sillogistico. Le questioni disputate e questioni quodlibetiche erano state un genere accademico dominante, molto importante, nelle università medievali. Nel Cinquecento e soprattutto nel Seicento assistiamo però al declino costante di questi generi anche nel contesto accademico. In contrasto, i problemata, un genere non scolastico, perché i problemata aristotelici non erano mai stati inclusi nelle letture, nelle lezioni universitarie, tranne che in un caso, credo, Oxford, ma in generale no. I problemata invece non perdono popolarità e continuano a essere usati fino alla fine del Seicento. Vari medici umanisti scrissero problemata, fra di loro uno dei rappresentanti più iconici della innovativa scuola di Padova, Giambattista da Monte. Fra le opere postume di da Monte è un volume di problemata su temi medici e fisici, curato e pubblicato da un suo studente. I medici umanisti sembrano aver preferito il formato dei problemata a quello della quaestio. È interessante che anche commentari a classici come Galeno e Avicenna non vengano più scritti nella forma scolastica della quaestio come avveniva prima e adottino invece la struttura domanda-risposta su problemi specifici dei problemata. Questo è il caso, per esempio, del commentario su Avicenna, scritto dal celebre Santorio Santorio, professore di medicina nel primo Seicento a Padova, e, come tutti sapete, un pioniere della nuova branca della medicina detta iatro-matematica. È stato detto a ragion veduta, che i problemata non avevano lo scopo di generare nuove conoscenze, non miravano ad offrire né nuove teorie né nuove osservazioni empiriche. La domanda posta nel problema concerneva solo la causa di un fatto e per quanto bizzarro potesse essere il fatto in questione, il problema non ne metteva in discussione l'esistenza. In altre parole, si cercava di spiegare un fenomeno senza accertare prima che si verificasse realmente. Con la consueta acutezza, Montaigne criticò questo tratto della letteratura dei problemata e traduco: vedo comunemente che gli uomini, quando si trovano di fronte ai fatti, sono più pronti a intrattenersi investigandone le cause che investigandone l'effettiva realtà. Cominciano subito col chiedere perché avviene questo, quando dovrebbero innanzitutto chiedere ma questo avviene davvero? Seguendo questo costume, noi conosciamo fondamenti e cause di mille cose che non sono mai esistite. Vorrei suggerire però che vi è in realtà un modo in cui il vecchio genere dei problemata viene usato fra 5 e 600 per introdurre novità e novità teoretica. La risposta alla domanda posta nel problema includeva di solito le opinioni di autori precedenti. Tradizionalmente questi autori erano essenzialmente le autorità dell'antichità classica. Ma nei problemata del 5 e 600 troviamo sempre più spesso copiosi riferimenti ad autori recenti o contemporanei. In altre parole, il formato dei problemata viene esteso in questo periodo ad includere quel che oggi chiameremmo la literature review, la rassegna di opinioni e teorie. Questo trend è chiaro nella letteratura medica. Se apriamo, per esempio, la Centuria Problematum Medicorum Therapeuticon di Regal Horst, un medico ed anatomista tedesco docente all'Università di Gießen, troviamo che ogni problema è densamente annotato con riferimenti ad autori medici contemporanei. Una lunga lista di autori citati, autores in hoc opusculo concurrentes, per la maggior parte moderni, è data all'inizio del libro, quindi è trattata come un elemento testuale importante. Troviamo la stessa cosa nei teoremata medici di questo periodo, di cui un esempio interessante sono i teoremata medica et filosofica di Epifanio Ferdinando. Come Horst, Ferdinando è noto come l'autore di un'importante raccolta di osservazioni del primo Seicento, Centum Historiis et Observationes del 1621. Dal momento che scrisse tanto Observationes che Theoremata, possiamo confrontare ed è interessante come Ferdinando usi i due generi. Le sue Observationes sono, come di regola, come sempre, una raccolta di casi, i suoi casi, elencati uno dopo l'altro in ordine cronologico. I suoi teoremata, anch'essi presentati in sequenza, contengono le sue opinioni su problemi basilari di teoria medica. Per ciascuno di questi quesiti Ferdinando dà prima la sua opinione e poi riporta in una rubrica distinta, ed è proprio una rubrica separata del testo, che lui chiama Quid alis censerint, quel che hanno pensato altri autori. Come in Horst troviamo una lunga lista di autori citati, molti dei quali moderni, e il titolo stesso del libro enfatizza, come potete vedere, la mira doctrine varietas, la mirabile varietà di idee mediche sulle questioni discusse. E vorrei ricordare che varietas, nella prima età moderna, è un valore tanto estetico quanto epistemico. Teoremata sono qui questioni dottrinarie e controverse su cui vi è, dissenso fra gli autori. Quel che vediamo quindi nella letteratura di problemata e teoremata, quel che di nuovo vediamo nella letteratura di problemata e teoremata medici, è quello che io chiamerei doxographical turn, una svolta doxografica, un forte interesse a documentare e passare in rassegna molteplici opinioni su questioni mediche aperte, cioè il tentativo di mettersi davanti la varietà delle teorie, di squadernarle davanti al lettore. Quindi l'implicito riconoscimento della pluralità di teorie in campo medico. E questo è un trend che cresce in modo esponenziale nel corso del Seicento e che porterà alla pubblicazione di sempre più ricche bibliografie mediche e per la prima volta di una letteratura medica periodica, di riviste. Un trend che conferma naturalmente il carattere non paradigmatico della medicina di questo periodo. È un sorso di questo nuovo vino che ci viene offerto dalle vecchie botti che vanno sotto il nome di teoremata e problemata. I generi vengono costantemente trasformati in questo senso. Nell'ambito della varietà di teorie, alcune si caratterizzavano come radicalmente innovative o addirittura inaudite, e a queste veniva dato il nome di paradossa. Come strategia dell'argomentazione, il paradosso era definito come il ribaltamento dell'opinione comune, il contrario dell'opinione comune. Era quindi la figura retorica più appropriata per introdurre idee contrarie alle convenzioni. Ed è in questo senso, come messaggero del dissenso, che il paradosso gioca un ruolo molto importante nell'allargare quello che chiamerei il campo del possibile, quello che oggi chiameremmo la Overton window, è questo termine che viene usato oggi spesso, viviamo in tempi di cancel culture, e abbiamo visto che la Overton window, cioè quello che possiamo dire in pubblico, anche e soprattutto forse nell'università, si è pericolosamente, secondo me, ristretto. E il paradosso gioca appunto un ruolo per allargare questo campo del possibile, la Overton window della teoria medica di questo periodo. La fonte antica della nozione di paradosso sono i Paradoxa Stoicorum di Cicerone, molto letti e commentati a partire dalla fine del 400. Cicerone aveva definito i paradoxa come, vedete, cose mirabili e contrarie all'opinione di ognuno. Nei primi decenni del Cinquecento questa definizione ciceroniana coesiste con quella derivata dalla retorica attribuita a Sant'Agostino, l'attribuzione è incerta, in cui il paradosso è stigmatizzato invece, come vedete, contra opinionem bonam, quindi contro l'opinione buona e l'opinione sbagliata, questo è il paradosso. Nella medicina del primo Cinquecento troviamo questo uso del termine paradosso per indicare appunto l'errore, e come per esempio, ecco, Leonard Fuchs dal titolo Paradoxa Medicine nel 1535 a un libro che ha già scritto e che aveva già pubblicato nel 1530 chiamandolo Errata Recensiorum Medicorum. E quindi è chiaro che proprio usa il termine paradosso per indicare l'errore, l'opinione erronea. Ma nei decenni successivi è la nozione ciceroniana di paradosso prevalere, è quella che troviamo nei dizionari, per esempio, come vedete, a sentence contrary to the opinion of divers nel dictionary di Sir Thomas Eliot del 1538, o ancora a strange thing to hear and contrary to the common received opinion nel Queen Anne's New World of Words del 1611, anche questo è un dizionario di John Florio. Così pure nell'importante dizionario di termini filosofici di Michaelius del 1653. E traduco. È l'imprevisto e lo stupefacente, quel che viene espresso contro l'opinione e il giudizio comune, donde paradoxologia significa discorso nuovo, inaudito, e talvolta paradoxon è anche usato per indicare l'assurdo. In età moderna, quindi, andavano sotto il nome di paradoxa opere che contenevano idee eterodosse, se non addirittura eretiche. Il paradosso confinava molto pericolosamente con l'eresia. Ed è significativo che il simbolo stesso della rivoluzione scientifica, la teoria eliocentrica, andasse sotto il nome di paradosso di Copernico. Era così che veniva chiamata. Testi anti-aristotelici, naturalmente, erano spesso presentati come paradossi. Pensate, per esempio, alle esercitazioni paradossiche ad versus Aristoteleos di Pierre Gassendi. I paradoxa, peraltro, sono un genere della cultura rinascimentale e seicentesca che comprende testi serissimi, come Gassendi, e testi invece scherzosi. Per un esempio di questo secondo tipo, pensate ai paradossi, cioè sentenze fuori del comun parere, novellamente venute in luce, c'è sempre anche questo elemento della novità nel paradosso, del misterioso eretico italiano Ortensio Lando, che contiene tra l'altro una difesa della tesi che, cito, Aristotele fosse non solo un ignorante, ma anche lo più malvagio uomo di quell'età. L'opera uscì anonimamente con questo solo criptico riferimento all'autore, ludebat Hortensius, Hortensio scherzava. Era però un serio ludere, come nella formula socratica ripresa nel Rinascimento. L'uso apparentemente scherzoso del paradosso era in realtà uno schermo protettivo. In una società pesantemente soggetta a censura, non solo in ambito religioso ma anche intellettuale, come l'Europa della prima età moderna, il paradosso era un modo socialmente accettato di insinuare il dubbio sull'ortodossia dominante o anche di sfidarla apertamente. Sotto una maschera scherzosa, ogni paradosso poteva contenere una sfida alle idee ricevute. Il paradosso gioca dunque un ruolo decisivo nella cultura scientifica di età moderna e come Rosalie Coley mostrò in un libro pionieristico Paradossia epidemica, c'è un'epidemia di paradossi in questo periodo. Un numero impressionante di scritti fra 5 e 600 usano il paradosso come strategia argomentativa in discipline che vanno dalla teologia alla filosofia naturale alla medicina. In medicina, per esempio, l'opera di Paracelso è presentata in un'edizione postuma come una raccolta di paradossi, e certamente lo era. Nel Cinquecento medici fra loro molto diversi, come Laurent Joubert e Félix Plater, scrissero paradossi. Nel Seicento anatomisti come Diemerbruck usano il titolo paradossi nelle loro opere per segnalarne la portata innovativa. Ed è interessante, vedete, in questo titolo dell'Anatomy Corporis Humani di Diemerbruck ci sono ben tre riferimenti alla novità, cioè innova inventa, plurima nova inventa, quindi molte nuove scoperte anatomiche, le observaciones, che quindi anche questo è un elemento di novità, e paradossa. I paradossa si affermano fra 5 e 600 proprio come strumento, uno strumento privilegiato per introdurre apertamente o di soppiatto idee eterodosse. Lungi dall'essere semplicemente una figura retorica, il paradosso poteva essere, come abbiamo visto, un veicolo di teoria. E dunque i paradossa filosofici e medici di età moderna ci confermano, nel modo più chiaro, il carattere cognitivo, non semplicemente letterario, di certe forme di scrittura. sono forse l'esempio più calzante che io conosca della nozione di genere epistemico. Grazie.